La quarta e ultima Porta Santa che i pellegrini del Giubileo 2025 hanno varcato, varcano e varcheranno si trova nella Basilica di San Paolo fuori le mura, a Milano, una delle quattro basiliche papali, la più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Essa si trova lungo la Via Ostiense, nell'omonimo quartiere vicino alla riva sinistra del Tevere, a circa 2 chilometri fuori dalle mura aureliane, uscendo dalla porta San Paolo. Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell'Apostolo Paolo, a circa 2,6 chilometri dal luogo detto Le Tre Fontane, in cui subì il martirio e fu decapitato. La tomba del santo apostolo e delle genti si trova sotto l'altare papale. Per questo, nel corso dei secoli, è stata sempre meta di pellegrinaggi. Dal 1300, data del primo anno santo, fa parte dell'itinerario giubilare per ottenere l'indulgenza e vi si celebra il rito dell'apertura della Porta Santa. Fin dall'VIII secolo, la cura della liturgia e della lampada votiva sulla tomba di San Paolo è stata affidata ai monaci benedettini dell'annessa abbazia di San Paolo fuori le mura. L'intero complesso degli edifici gode del beneficio giuridico dell'extraterritorialità della Santa Sede, pur trovandosi nel territorio della Repubblica Italiana. La Basilica è istituzione collegata alla Santa Sede, inclusa l'annessa abbazia. Su tutto il complesso, la Santa Sede stessa gode di piena ed esclusiva giurisdizione, nonché del divieto da parte dello Stato italiano di attuare espropriazioni o imporre tributi. La sacra area in cui sorge la basilica, al secondo miglio della Via Ostiense, era situata presso l'argine del Tevere, dove esisteva un'area portuale nota ora come Darsene di Pietra Papa, attiva fra il I secolo a.C. e il II secolo d.C., costituendo un nodo di un antico reticolo viario che comprendeva via Ostiense, via Laurentina, via che conduceva alla via Appia, via Grotta Perfetta e oltre l'argine l'antica via Campana. Nelle immediate vicinanze, come emerso dalle ispezioni archeologiche anteriori alla costruzione dell'ospedale Bambino Gesù, erano presenti i resti di una proprietà di pertinenza di una villa romana di circa 1100 metri quadrati, esistente tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C., forse appartenente alla famiglia dei Calpurni Pisoni. Come dimostra una consolidata tradizione cristiana, San Paolo di Tarso, grazie all'intervento della matrona Lucina, è stato sepolto all'interno della proprietà di costei, dopo aver subito il martirio, presso la località nota come Acque Salvie, dove sorge l'omonima abbazia, ossia alle Tre Fontane. Sia San Paolo che San Pietro caddero vittime della persecuzione di Nerone, seguita al grande incendio di Roma del 64. Secondo alcune teorie, sarebbero stati martirizzati proprio in quell'anno. Secondo Sant'Eusebio di Cesarea, invece, sarebbero stati uccisi nel 67. Come per il sepolcro di San Pietro, anche quello di San Paolo divenne immediatamente oggetto di venerazione per la nutrita comunità cristiana di Roma, che relativamente presto eresse sulle tombe di entrambi dei piccoli monumenti funerari. Eusebio di Cesarea riporta nella sua Storia ecclesiastica un passo in una lettera di Gaio, presbitero sotto Papa Zeffirino, che cita i due trofei posti sopra le tombe degli apostoli, uno sul Colle Vaticano e l'altro lungo la via Ostiense. Il luogo, meta di pellegrinaggi ininterrotti dal I secolo, venne monumentalizzato, come testimoniato dal Liber Pontificalis, dall'imperatore Costantino, con la creazione di una piccola basilica di cui si conserva solo la curva dell'abside, visibile nei pressi dell'altare centrale della basilica attuale ed orientato in direzione opposta all'attuale. Doveva trattarsi di un piccolo edificio, probabilmente a tre navate, che ospitava in prossimità dell'abside la tomba di San Paolo, ornata da una croce dorata. La basilica di Costantino venne consacrata il 18 novembre del 324, durante il pontificato di Papa Silvestro I, e si inserisce nella serie di basiliche costruite dall'imperatore, e si tratta della seconda fondazione costantiniana in ordine di tempo, dopo la cattedrale dedicata al Santo Salvatore, attuale Basilica di San Giovanni in Laterano. La Basilica di San Paolo, costantiniana, risultò nel tempo inadeguata per la folla dei pellegrini che vi si recavano. Era molto più piccola rispetto alla coeva Basilica di San Pietro. Venne quindi ricostruita completamente sotto il regno congiunto degli imperatori Teodosio I, Graziano e Valentiniano II. E tale struttura rimase sostanzialmente intatta fino al disastroso incendio del 1823. Sotto il pontificato di Papa Gregorio I, la basilica venne modificata drasticamente. Il livello pavimentale venne realizzato soprattutto nel settore del transetto, per realizzare l'altare direttamente sopra la tomba di San Paolo. In precedenza l'altare doveva trovare la sua collocazione presso la navata centrale, mentre sulla tomba vi era un basso monumento racchiuso da transenne marmoree. Un'operazione del tutto analoga fu compiuta per la Basilica di San Pietro. L'esito fu quello di poter realizzare anche una confessione, cioè un piccolo accesso posto sotto il livello del transetto, dal quale si poteva raggiungere la tomba dell'Apostolo. A Papa Adriano I si deve il rifacimento del pavimento dell'atrio e al suo successore, Leone III, la collocazione del primo pavimento in marmo. Nel IX secolo, per preservare la basilica, Giovanni VIII la fece circondare da una cinta di mura fortificata con torri, creando un vero e proprio borgo soprannominato Giovannipoli. Nell'undicesimo secolo venne eretto il campanile accanto alla navata nord dalla parte della facciata. La basilica si impreziosì poi di un ciborio realizzato nel 1285 da Arnolfo di Cambio, della struttura del chiostro e di un candelabro per il cero pasquale. Sotto il pontificato di Clemente VIII nel 1600 fu costruito l'altare maggiore e nel 1724 Benedetto XIII fece costruire la Cappella del Crocifisso, oggi intitolata Santissimo Sacramento, per accogliere un crocifisso ligneo del XIV secolo, attribuito a Tino di Camaino. La notte del 15 luglio 1823 nella basilica si sviluppò un incendio che durò 5 ore circa, distruggendone una gran parte. Il rogo fu provocato dalla negligenza di uno stagnaio che, dopo aver aggiustato le grondaie del tetto della navata centrale, dimenticò acceso il fuoco che aveva usato per il lavoro. La ricostruzione del sacro edificio fu voluta da Leone XII, che il 25 gennaio 1825 emanò l'enciclica Ad Plurimas, nella quale invitava i vescovi ad una raccolta di offerte presso i fedeli per la ricostruzione. All'appello rispose buona parte del mondo cristiano con offerte generose, fra le quali quelle del re di Sardegna, della Francia, delle due Sicilie, dei sovrani dei Paesi Bassi, dello zar Nicola I, che offrì i blocchi di malachite dei due altari laterali del transetto, e del viceré d'Egitto, che inviò le colonne d'alabastro. Proprio il dono dello zar, di fede ortodossa, fece sì che non si potesse più collocare nella chiesa l'altare a cui avevano lavorato Camillo Rusconi e Luigi Mirri, che venne così donato da Papa Pio IX alla cattedrale di Santa Croce a Forlì, in occasione di un suo viaggio in quella città, compiuto nel 1857. Lo stesso Papa Leone XII, in un chirografo del 1825 datato 18 settembre, pose le basi per il progetto, con queste parole: «Vogliamo in primo luogo che sia soddisfatto compiutamente il voto degli eruditi e di quanti zelano lodevolmente la conservazione degli antichi monumenti nello stato in cui sorsero per opera di loro fondatori. Niuna innovazione dovrà dunque introdursi nelle forme e proporzioni architettoniche, niuna negli ornamenti del risorgente edificio, se ciò non sia per escluderne alcuna piccola cosa che in tempi posteriori alla sua primitiva fondazione poté introdurvisi dal capriccio delle età seguenti». I lavori diretti dall'architetto Pasquale Belli poterono iniziare l'anno successivo con la demolizione dell'arco di Galla Placidia e il reinserimento del quadriportico. L'attuale aspetto della Basilica di San Paolo fuori le mura è però dovuto in massima parte all'architetto Luigi Poletti. Una prima consacrazione avvenne il 5 ottobre 1840 ad opera di Gregorio XVI, che dedicò solennemente l'altare della confessione, ma l'intera basilica venne consacrata da Pio IX il 10 settembre 1854, alla presenza di un gran numero di cardinali e di vescovi presenti a Roma per la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. I lavori andarono comunque oltre. Entro il 1874 furono completati i mosaici della facciata, mentre solo nel 1928 fu aggiunto il vasto quadriportico esterno, disegnato da Guglielmo Calderini e Giuseppe Sacconi. Il 23 aprile 1891 lo scoppio della polveriera del forte Portuense mandò in frantumi le vetrate a colori eseguite da Antonio Moroni nel 1830. Così al loro posto furono sistemate sottilissime lastre di alabastro donate dal re d'Egitto Fawad I. Nel dicembre 2006 furono ultimati alcuni lavori di ristrutturazione nella zona davanti all'altare papale, più bassa rispetto al pavimento della basilica. Con la demolizione dell'altare che era presente in questa zona, è stato reso in parte visibile il sarcofago marmoreo che si trova sotto l'altare papale e che contiene i resti mortali di San Paolo. In questa basilica sono stati sepolti due papi, San Felice III e Giovanni XIII. La facciata sopra il colonnato è decorata con dei mosaici eseguiti fra il 1854 e il 1874 su cartoni di Filippo Agricola e Nicola Consoni, che si ispirano, per quanto possibile, a quelli originali del X secolo. Il mosaico è suddiviso in tre fasce. In quella inferiore, su sfondo oro, alternati alle finestre, sono raffigurati i quattro profeti dell'Antico Testamento: Isaia, Daniele, Geremia ed Ezechiele. Sopra di essi, prima del cornicione, vi è una fascia con l'Agnus Dei, sul monte del Paradiso, da cui sgorgano quattro fiumi che simboleggiano i Vangeli, nei quali si dissetano 12 agnelli, che simboleggiano gli apostoli. Nel timpano triangolare vi è raffigurato Cristo benedicente, posto in mezzo a San Paolo e a San Pietro. Nel nartece, arricchito anch'esso come gli altri tre lati del quadriportico da marmi policromi nel rivestimento delle pareti, si aprono cinque portali che permettono l'accesso alla basilica. Fra le porte, quella centrale, che è la più grande, e risale al 1931, opera di Antonio Maraini. Alta 7,48 metri e larga 3,35 metri. raffigura degli episodi della vita dei santi Pietro e Paolo, ed è realizzata in bronzo, nonché decorata da una croce realizzata con la tecnica della gemina in argento e tempestata di lapislazzuli. La porta di destra risale all'undicesimo secolo ed è la più antica, divisa in 54 pannelli nei quali sono incise scene di vita di Gesù e dei suoi apostoli. È chiamata Porta Bizantina e fungeva da ingresso principale fino al 1967, quando è stata invece scelta per chiudere dall'interno il vano della Porta Santa. La Porta Santa è quella porta di una basilica che viene murata per essere aperta solo in occasione di un giubileo. E la Porta Santa di San Paolo fuori le mura è opera di Enrico Manfrini ed illustra sull'esterno il tema della Trinità e reca alla base un distico augurale in latino. Ad sacram Pauli cunctis venientibus edem sit pacis donum perpetuoque salus, ovvero a quanti vengono nel santo tempio di Paolo sia concesso il dono della pace e della salvezza eterna. Grazie per l'ascolto e auguri vivissimi per un santo giubileo di conversione in questo 2025.